da Dio.
Radio Stonata. Radio Stonata e Radio Onde Quadre presentano Poltronissima con Luca e Max.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera.
Bentornati a Poltronissima con Luca e Max in questo lunedì 3 febbraio.
Si inizia la settimana, Luca.
Che bello, ciao Maxone.
Ciao Luca.
Iniziamo anche febbraio, il mio mese.
Oh,
quest'anno
tra l'altro
è bisestile.
Pure.
Cioè, vabbè, c'è pure il mio compleanno. Vabbè.
Così festeggi tre giorni invece che uno?
Tutto può
essere. Bravo.
Salutiamo tutti gli amici di Radio Stonata che ci ascoltano sulle onde di www.radiosonata.com
e gli amici di Onde Quadre su www.ondequadre.polito.it.
E il nostro regista,
certo,
che bello.
È tornato.
È tornato Samusà, il nostro Samuele, che ci accompagnerà anche in questa puntata ricca, come sempre, qui dagli studi di Via Boggio 65A di Torino, al Politecnico di Torino, che ci ospita alla grande.
È vero.
Per promuovere il teatro, la cultura e le belle emozioni.
Infatti, ci aiuta a viaggiare.
E sì,
non sto usando
è vero,
un verbo a caso.
Oggi viaggiamo
in questa
tanto
puntata.
Sì, tante produzioni oggi.
Tantissime.
Di tutto e di più, tanti
in un
spettacoli.
Ping pong tra Milano e
è
Roma.
Vero. E allora partiamo subito col
jingle,
perché il primo ospite sta per arrivare.
Oggi a Poltronissima, chi c'è sul palco?
Eh sì ragazzi, devo dire che debutta domani sera al Teatro Franco Parenti di Milano, un teatro tra l'altro bellissimo,
sì,
uno spettacolo fantastico, perché tra l'altro fa parte di una trilogia, eh. Parliamo della Purezza e il Compromesso, un omaggio grande a Visconti e Testori, e devo dire la regia grande è di Paolo Trotti, che insomma nel nostro cuore,
certo,
tanti protagonisti,
tra
ma
cui
c'è lui, Stefano Noni, che è in linea con noi.
Ciao ragazzi, ciao Stefano.
Bentornato a Poltronissima.
Bentornato.
Pensavamo che non volessi più venire da noi. Com'è?
No, io vengo, è che non lavoro mai.
Ma no, è che vai a Palma de Mallorca.
Esatto, è che me ne vado a Palma de Mallorca.
Per lavoro.
Sei grande,
sempre.
Lavori tantissimo.
Allora,
sì,
questo è uno spettacolo fantastico. Dicevamo, fa parte di una trilogia. Vorrei che tu ce lo raccontassi, anche perché poi c'è questo bellissimo rapporto di questi due fratelli, questa storia anche legata all'immigrazione. Ci sono tanti bei temi e vorrei che...
Sì. Molto profondi da affrontare,
Stefano.
Sì, esatto, i temi che affrontiamo sono tanti. Cosa abbiamo fatto noi come lavoro? Abbiamo preso Rocco e i suoi fratelli, abbiamo preso i racconti del Ponte della Ghisolfa di Testori, da cui Visconti aveva tratto anche la sua vicenda, poi cambiandola, e anche noi abbiamo tratto un altro spettacolo. Siamo partiti proprio da una migrazione di una famiglia che è costretta ad emigrare perché nel paese d'origine, non si dice qual è il paese d'origine, ma no, immaginiamo un paese che potrebbe essere sia il Nord Africa come anche il Medio Oriente o l'Albania degli anni 90, sono costretti ad emigrare, quindi non lo fanno semplicemente per piacere o perché vogliono cambiare posto. C'è una guerra, scappano, rimangono orfani di padre e poi si scontrano con quella che è la grande città, si scontrano con l'accoglienza che dovrebbe esserci, che c'è, che non c'è, con il lavoro che c'è, che non c'è, e anche con un grande c'è anche un grande scontro culturale, perché insomma le tradizioni, in questo caso, che sono molto legate alla famiglia, tradizioni che sono anche molto nostre, quindi in realtà questa famiglia di migranti potrebbero essere degli italiani che vanno da un'altra
anche,
parte, spingono poi alla tragedia. C'è un rapporto molto forte tra due fratelli, che certo, essendo troppo grandi, come gli dice uno dei personaggi, per potersi integrare veramente nella società, sono costretti a utilizzare il loro corpo, che, ecco, è l'unica cosa che hanno.
Sì, infatti, sì, c'è questa riflessione forte sul, esatto, sull'aspetto del corpo.
Sì, è molto crudo come spettacolo, abbastanza, non è buonista, non è retorico, quindi ci dà uno spaccato della, di una possibile migrazione assolutamente facile. Perché dobbiamo anche renderci conto, sì, di quelle che sono le difficoltà della migrazione e le difficoltà che affrontano i migranti, sì, quando vengono qui.
Sì. Che quindi sentiamo ancora oggi nei temi di attualità, certo, purtroppo, diciamolo,
assolutamente,
vero?
Sì,
vero,
assolutamente. E quindi questi due fratelli, l'unico modo che hanno per davvero per cercare di integrarsi e quindi anche per guadagnare dei soldi, quindi per economicamente per essere, per una stabilità, è quella di usare il loro corpo, e quindi si entrano nel mondo della box,
che è un mondo duro,
che è un mondo molto duro, un mondo, sì, molto duro, un mondo anche di incontri truccati, di incontri, certo, pilotati prima, e i due fratelli hanno due modi di vivere la cosa, sì, in maniera diversa. C'è chi si lascia prendere troppo da quello che ha in mano, quindi inizia a bere, inizia a andare a donne, a spendere tutti i soldi, invece chi sembra farcela perché mette da parte i soldi, bada alla sua famiglia e trova l'amore, ma poi appunto la tragedia è dietro l'angolo, ecco.
Infatti
ragazzi, è molto toccante, sì, tutto questo.
Allora,
molto,
questa crudezza molto mi piace molto, sì, perché, sì, arriva diretta, esatto, non è edulcorata, no, non è come si dice, accompagnata verso, no, lo spettatore. Ti arriva come un treno.
Ed è giusto così comunque.
Assolutamente.
E c'è questa trilogia, dicevamo.
Sì,
questa,
insomma,
è una trilogia, sì, esatto. Il punto di partenza, cosa accomuna questi, sì, tre spettacoli, che sono La Nebbiosa, sì, di Pierpaolo Pasolini, I Ragazzi del Massacro di Giorgio Cervanenco, sì, Cervanenco, certo, e La Purezza, sì, del Compromesso, tratta da Visconti e Testori.
Certo. Sempre con la regia di Paolo Trotti.
Sempre la regia di Paolo, certo, Trotti, che firma sempre anche la drammaturgia. Nella casa della Nebbiosa, sì, siccome il testo di Pasolini andava sistemato, ma non siamo andati a scrivere cose ulteriori, certo, abbiamo firmato insieme la drammaturgia, certo, qui invece, okay, ha fatto lui un lavoro più grosso, e quindi la firma soltanto lui. È la città, intesa come metropoli, ecco, intesa come modernità rispetto a chi in questo caso arriva da fuori. Nel caso, sì, della Nebbiosa era la crudezza, la durezza, sì, della città rispetto ai figli minori, agli adolescenti, sì, ai ragazzi che sono fagocitati da questo mondo veloce e in continua evoluzione, dove i genitori, i padri spariscono, quindi non hanno endogenitori, non hanno punti di riferimento, si perdono, sì, e nel caso invece dei Ragazzi del Massacro è una città che nasconde dei mostri, che vuole subito trovare dei colpevoli per degli omicidi e creare il caso, sì, creare il mostro, sì, creare il Pinelli della situazione, sì. Noi che siamo abituati appunto a una città tutta pulita, tutta per, certo, bene, tutta in continua, certo, crescita, in realtà sotto sotto si nascondono, sì, queste storie losche.
Queste, sì, storie, quindi, losche, molto.
Una grande trilogia dura.
Sì, dura, però d'effetto, come, sì, poi il teatro sa rendere.
Da punti di vista differenti.
Infatti, e questo, sì, ci piace, sì, ci piace molto.
Sì, i punti di vista sono diversi.
Al tuo fianco, caso, tra l'altro, c'è, insomma, ritrovi anche sì, un caro amico di Poltronissima, ma un caro amico anche tuo, insomma, vogliamo dirlo, Diego, no?
Che è Diego, Diego Polgaltieri ha Diego, fatto con me tutta già, la trilogia.
Insomma, quindi
imprescindibile.
E in più però arrivano anche dei personaggi nuovi, insomma.
E arrivano due nuovi attori, tra, sì, l'altro, sì, che due grandi belli attori. Sì. È il primo spettacolo che facciamo in quattro.
È bellissimo questo, infatti.
Sì, molto.
Sono Michele Costabile e Margherita Varricchio.
Bel quartetto,
È un bel quartetto. Devo dire, ecco, che questa è una trilogia, ma lo stile è sempre cambiato nei vari spettacoli che abbiamo fatto, perché a noi interessa mettere in scena anche la regia. È molto cruda, è molto, sì, sì, è un teatro povero il, sì, nostro, quindi, sì, con pochi elementi che vanno a richiamare altro,
sì,
però la messa in scena di Paolo si mette in scena quello che è necessario, quello che è essenziale, quindi non andiamo, se vi vedete tutti e tre gli spettacoli vedete anche delle regie in qualche modo diverse, tutte riconducibili ma diverse. Infatti in questo caso non interpretiamo mille personaggi come era successo,
sì,
in Cervanenco,
sì,
in Pasolini,
infatti.
ma siamo praticamente un unico personaggio che viene portato avanti fino alla fine.
Che bello, tutto bello. Tra l'altro io ci tengo a dire che avete Bravo. Vinto nell'edizione 2019-20 il bando Next, che è un bando non da grazie. Poco, il laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo.
No, è un
dal
bando
vivo, ragazzi.
Bellissimo, cioè, perché ci consente di girare, tra l'altro.
È perché avete una bella... È vero che adesso stiamo
avete
parlando del...
Tour.
Infatti, del
adesso stiamo
Franco
parlando
Parenti,
della purezza e il compromesso esatto. e il Franco Parenti di Milano.
Sì.
Però
ma
poi girano... No, poi girano un po', devo
Giri.
Dire, Avete il
ma giriamo anche... un po', sì. Andremo con... in Puglia, andremo infatti. Nelle Marche,
a Pescara, esatto.
Toscana,
sì, sì. Si gira.
Sì, sì, abbiamo un bel po' di giri e tra l'altro, grazie sempre a Next che siamo stati in giro, andremo anche a Torino,
già
sì, con la nebbiosa,
da voi. Bravi. Perché tu sei un po' d'adozione nostra.
Dai, un po' sì.
Vero? Per quello che lo dico, Stefano.
A Torino, sì.
Perché
poi
tu ti sei diplomato al Paolo Grassi di Milano, è vero?
Sì, io ho fatto Paolo Grassi di Milano, però mi sono fatto due estati girando la prima serie di Fuori Classe.
Sei molto amato.
Molto,
oltre ad essere un grande attore, sei proprio una bella persona.
Sì,
sei sonale,
è vero.
Sei comunicativo, sei molto, molto alla portata di tutti.
Hai proprio
oltre
la gioia.
Essere anche una bella persona fisicamente. Quindi questo arriva, no, davvero, Stefano, ci tengo a dirlo. Adesso noi
grazie,
un po' che non
ragazzi.
Ci sentivamo, però come se ci fossimo sentiti ieri.
Cioè, perché... la puntata, poi prendo il podcast e lo porto a casa, così quando litigo con mia moglie, eccetera, dico, oh, guarda con chi sei qua.
Bravo.
Lo sa molto bene.
Lo sa molto bene.
E quindi quando verrai a Torino? Lo sai già?
Quindi a Torino sì, lo so già. Saranno 2, 3, 4 aprile. Peraltro so che in quei giorni succede qualcosa di incredibile a Torino.
Ma c'è il pesce d'aprile di qualcuno. Cioè, vabbè, in realtà è il compleanno
ragazzi,
di Maxone. Vabbè.
50,
Ne faccio
tondi.
50. Li festeggiamo
allora
insieme.
Festeggeremo.
Dai. Certo.
E facciamo una festa incredibile.
E come?
Bello, sì.
E siamo al Teatro San Pietro in Vincoli con appunto la nebbiosa.
Però infatti, poi devi venirci a trovare anche in TV.
Lo diciamo, la nostra TV aperta
onda.
Anche per te.
Sì,
perché... Se non sono a Palma di Maiorca, promesso che
va bene. Allora
no, però io poi vorrei capire sta cosa. Perché vabbè, lui dice per lavoro. Ok, va bene. Però
va bene, va
veniamo
bene.
Anche noi a lavorare con te lì a Palma. Facciamo poltronissima.
Basta che voi mi reggiate il gioco a casa.
Sta lavorando tanto.
Tantissimo. Tranquilla.
Come si chiama tua moglie? Che non mi ricordo.
Claudia.
Claudia,
tranquilla.
Che Stefano lavora anche lì, assolutamente.
Sì, lo controlliamo noi.
Lo sappiamo. Intanto domani in prima nazionale alla grande, insomma, al Teatro Franco Parenti, la purezza e compromesso.
Fino al 9 febbraio.
Sì, omaggio a Visconti e Testori, mi raccomando.
Siamo pronti, Linguaggi Creativi vi saluta. Grazie a voi ragazzi.
Anche noi.
Di cuore, è sempre un
grazie
piacere.
Grazie per te.
Noi ti lasciamo con una bella canzone che come sempre ci emozioniamo perché le canzoni arrivano al cuore. Grazie Stefano,
grazie,
un abbraccio.
Stefano.
Ciao,
Ste, è stato bello. Ciao,
Ste.
Bene, ci siamo divertiti.
You're beautiful. That's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, my love is great.
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, rieccoci. Sempre Poltronissima con Luca e Max. Io devo dire che insomma c'è un altro spettacolo fantastico che debutta alla grande dal 7 fino al 9 di febbraio al Teatro Mister Chaos di Roma. E devo dire è uno spettacolo, Maxone, che noi quando abbiamo letto il comunicato siamo rimasti molto affascinati.
Sì.
Perché parliamo della Repubblica Romana del 1849, Il sangue migliore. Ed è uno spettacolo di e con il grande Emanuele Cecconi.
Sì.
Ed Emanuele Cecconi è con noi. Ciao Emanuele, benvenuto.
Buonasera, grazie.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao Emanuele.
Ciao. Allora, devo dire, sì, siamo rimasti molto, molto affascinati da questo testo.
Molto.
Perché è un'altra bella sfida, perché si parla di questa Repubblica Romana del 1849, tra l'altro la regia di Monica Fiorentini. E io vorrei che ci raccontassi come è nata l'idea e soprattutto come viene raccontata questa pagina importante del Risorgimento.
Perché è molto importante sentirlo,
ragazzi,
da te. Molto.
Sì, sì. Diciamo che per molti esperti del settore, ecco, è considerata un po' la pagina più alta del Risorgimento italiano, nonché anche una storia che funziona un po' da spartiacque per il Risorgimento, che ha avuto due fasi distinte, no? La prima fase, quella che arriva fino alla Repubblica Romana, con i cinque giornali di Milano, e poi c'è stata quella un po' più controversa dell'occupazione piemontese del sud, quindi
sì.
Vedi che alla fine, ecco qua, che noi che siamo in Piemonte, ecco che
eccoci qua.
Purtroppo è un po' controversa come storia, però ecco, insomma, diciamo che, ecco, per quello che riguarda lo spettacolo, rimaniamo in tema.
Certo.
E niente, come è nato? Io da romano, doc, con papà di Campo dei Fiori, che mi ha istruito sulla romanità, sul culto degli avvenimenti avvenuti nella capitale, mi sono interessato a questa storia praticamente da adolescente, diciamo così, e soprattutto guardando i film di Magni, che è stato
grande.
Il mio mentore per queste cose, insomma, ho detto devo a un certo punto della mia storia artistica, ho detto io devo fare qualcosa per commemorare, ma in qualche modo non è il termine giusto, rinverdire quel sentimento di libertà che avevano queste persone che hanno dato vita alla Repubblica Romana. Devo fare qualcosa. E
anche
per 4
anni
ho studiato come un matto. Sì, dimmi, scusami.
No, dicevo proprio rinnovare questa cosa, perché effettivamente
bisogna ricordarlo,
è un po', come dire, si è creata un po' di polvere negli anni, quindi bisogna togliere e fare in modo di dare lustro a tutto questo, perché ne vale la pena.
Fra l'altro, permettetemi, questa storia, per quello che riguarda il mio pensiero, insomma, ci poteva consegnare, se fosse finita in maniera diversa, un'Italia diversa. Effettivamente l'Italia che poteva nascere da quella Repubblica di stampo liberale e mazziniano poteva essere far nascere un'Italia più democratica, già un po' avanti nei tempi, ecco, cosa che invece è andata, insomma, la storia è andata diversamente. Con la monarchia
e magari anche un po' più nazionalista, forse, Manuel,
sì,
è vero?
Dove nazionalista non deve essere inteso,
infatti,
ecco, alla leghista,
io ho inteso come patriottico, come può essere per i francesi, mettiamola così, ecco.
Sì.
Insomma, i nostri cugini su quello sono più avanti, l'hanno dimostrato tante volte. E tu sei un narratore di tutto questo, vero?
Sì, mi trovo nella condizione di narrare questi avvenimenti. Tra l'altro è stato complicatissimo mettere insieme le cose, perché, sai, dice parlo della Repubblica Romana, ma in realtà quando vai a studiare ti accorgi che ovviamente, come pensavo, l'argomento era vastissimo. Personaggi, storie meravigliose di eroismo, anche di meschinità, cose, era veramente tanto il materiale. Io spero che qualcuno un giorno possa farci una serie televisiva.
Guarda,
perché è veramente una cosa che andrebbe fatta.
Andrebbe fatta.
È una bellissima idea.
Ci piace questa.
Magari mi metto a scriverla.
Dai, bravo. Fallo, Emanuele, prima che qualcuno ti rubi l'idea.
Sì,
può essere importante. No, poi tra l'altro un aspetto che volevo anche sottolineare, che va bene tutto, che parliamo di storia, però la narrazione è fatta in maniera molto interessante, cioè
sì, no, non è una lezione di storia, ecco.
No, infatti, ecco, infatti, no? No, ecco, perché altrimenti poi
no,
non
con tutto il rispetto,
Angela,
per carità,
ecco,
no, però insomma è sempre teatro, quindi no.
Sì, lo spettacolo intanto dura un'ora, quindi
sì,
è un
fantastico,
è una schioppettata, come certo, si dice dalle mie parti. Rimanendo in tema di moschetti e canoneggiamenti ottocenteschi, ecco.
Vero,
bravo. Esatto. Bravo Emanuele.
E niente, oltre ad essere narratore, io di volta in volta interpreto dei personaggi popolani che danno, ovviamente inventati da me,
sì.
Che danno il loro contributo scanzonato alla narrazione,
sì.
Portando il loro punto di vista, che è comunque non è mai inventato totalmente, nel senso sì, poi per esigenze artistiche è stato messo un po' in prima persona, ma la realtà è che tutto il testo prende a piene mani dalle cronache di Roma di Nicola Roncalli, che è stato uno stenografo dello Stato Pontificio della Repubblica Romana, che questo signore, di cui si sa pochissimo, ha scritto 51 cronache che vanno dal 1844 al 1870, dove lui annotava giorno per giorno tutti gli avvenimenti più importanti dello Stato Pontificio e dei dintorni. Quindi dai morti ammazzati che avvenivano tranquillamente a Trastevere, ai gambiti, alle feste in maschera che organizzavano i nobili a Villa Panfili, a Villa Borghese.
Sì.
E quindi quando arriviamo al 1800, ai moti del 48 e alla battaglia del Giannicolo del 49, troviamo in queste cronache tutti i pizzini, concedetemi il termine, i generali sul Giannicolo si scambiavano per muovere le posizioni delle truppe, insomma, quindi c'è veramente una storia approfondita della realtà di tutti i giorni di Roma e degli avvenimenti storici.
Sì.
Bello,
io sono rimasto affascinato nel leggere questi diari, li ho letti tutti.
Beh, immagino.
Per forza, certo, per essere sul pezzo.
Veramente c'è da imparare tante cose.
È vero.
Infatti, ma guarda, quest'ultima cosa voglio proprio chiedertela, perché è bellissimo, io trovo che sia fantastico il rinverdire nel modo che fai tu questi due termini di patriota e libertà, proprio dandogli di nuovo quel significato fresco.
Sì.
Quel significato nuovo.
Sì.
Senti che questi due termini, rinverdendoli in questo modo, in questo momento storico dell'Italia, possano dargli una svolta differente?
Io penso proprio di sì, ma il problema, guarda, allora io studiando mi sono accorto che questi personaggi, ecco, cito dei nomi che saranno familiari a tutti,
certo.
Luciano Manara, Giuseppe Mazzini, Mameli, Enrico Cernuschi, insomma, questi personaggi si sono trovati a un certo punto tutti a Roma,
sì.
Un'intera generazione di patrioti, diciamo così, che andavano da 17 anni ai 30,
sì.
Ed erano di estrazioni sociali differenti e di idee politiche differenti,
sì.
Ad esempio
sì.
Manara era
sì.
monarchico,
sì.
mentre
certo.
Masina era repubblicano,
sì.
E questi sono morti fianco a fianco per difendere Roma repubblicana.
Bravo. Mi
queste persone si sono accorte che durante questo loro percorso che l'unità d'Italia passava a un certo punto in secondo piano, tutta la loro azione politica e sociale era verso il raggiungimento della libertà dell'individuo.
Sì.
Ecco, secondo me il termine patriota, patria, non deve essere legato necessariamente ad un terreno, ad una nazione,
bravo.
Ma deve essere intimo nell'essere umano.
Sì,
io
sì.
sono patria di me stesso.
Sì, sì.
E in quanto essere libero, devo poter... una sfera un po'
complicata,
infatti, ecco.
Poter esprimere me stesso,
esatto.
E poter esprimere tutte le mie possibilità, questo è importante. E loro in qualche modo, se non l'avevano proprio capito, quantomeno l'avevano intuito,
sì, sì.
perché poi ci regalano quella fantastica Costituzione,
sì, sì,
da cui,
sì,
che è quella della Repubblica Romana del 49, da cui poi la nostra Costituzione, varata nel 1946, ha preso a piene mani.
A piene mani.
Il 90% della nostra Costituzione viene da lì.
È arrivato da lì. E infatti volevo solo che dicessi anche tu queste cose, perché anche noi dobbiamo ritrovare la libertà dentro noi stessi per poterla,
sì,
regalare a tutti gli altri.
E questo vero?
Se posso citare una battuta del testo,
sì,
ecco, dico sempre che questi, nel testo dico che i deputati che stavano lavorando a questa Costituzione cercavano di sciogliere i vincoli che teneva legato l'essere umano alla schiavitù,
e
dovevano sciogliere prima i vincoli interni a loro stessi,
certo,
e poi quelli fuori di sé. E dico, ci sono più vincoli in ognuno di noi che in 100 dittature. Ecco, la paura del diverso,
è vero.
La paura che qualcuno mi derubi di qualche cosa, trincerarsi dentro dei confini. Ecco, questa cosa noi dobbiamo lavorare, soprattutto noi artisti, per rimuoverle piano piano, mattoncino per mattoncino.
È vero.
Assolutamente.
Emanuele, e noi, come vedi, lo stiamo dicendo a tutti quanti.
Ci hai dato veramente un bellissimo messaggio ed un bellissimo modo per riscoprire anche un momento storico fondamentale, una bella primavera del popolo italiano che va riscoperta.
Molto.
Assolutamente. Grazie Emanuele.
Grazie
a voi.
Dal 7 al 9 febbraio.
In sala.
Guarda, noi siamo a Torino, quindi insomma un pochino più complicato. Però parlando di patrioti, di libertà, a livello di mentalità,
è come se ci fossimo
lì.
Anche noi.
Io spero che questo spettacolo, veramente il sangue migliore, la Repubblica
possa
Romana
girare
del 1849, adesso dal 7 al 9 febbraio al Teatro
al Mister Chaos di
Roma.
Sì.
Ma girerà sicuramente, e ringrazio di cuore Emanuele Cecconi di essere stato con noi. Veramente.
E anche Alessandra Romano.
E Alessandra Romano l'abbracciamo.
Grazie.
Assolutamente.
E Valerio Palozzo, altro membro
assolutamente,
della compagnia.
Assolutamente,
assolutamente.
Che grande aiuto regia.
Un abbraccio
e
enorme
le musiche,
a tutti voi.
Vabbè, insomma, di Claudio Recchia. E adesso
grazie.
Proseguiamo in musica, come sempre, emozionandoci alla grande.
She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up, yeah. You
Poltronissima su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio, rieccoci. Sempre poltronissima con Luca e Max, caro Maxone, cari radioascoltatori. Devo dire che ha debuttato alla grande al Teatro Leonardo di Milano, uno spettacolo bellissimo. Intanto vabbè, a me il personaggio già di
piace,
Ulisse
piace tantissimo anche a me.
Qua parliamo di Ulisse il ritorno e devo dire è un ritorno importante, un processo catartico non di poco conto. Ne firma la regia anche il protagonista che è in linea con noi, è Corrado Delia. Ciao Corrado, benvenuto.
Ragazzi.
Ciao.
Evviva,
noi siamo molto contenti di parlare di questo spettacolo.
Sì, tanto,
vero?
Tanto. Intanto perché devo dire a me Ulisse è piaciuto sempre come personaggio tantissimo.
I viaggi a noi piacciono. Soprattutto dentro noi stessi.
E vorrei che insomma ci raccontassi questo ritorno, questa voglia ritornare, questo viaggio.
Ma allora, ritornare è importantissimo quasi quanto partire.
È vero.
Perché se poi si parte e non si ritorna, il viaggio non è concluso. Tornare vuol dire anche tornare a noi stessi. Quando torniamo da un grande viaggio è sempre difficile raccontare che cosa si è fatto, come si è fatto. Se uno dice dopo un anno come è stato il viaggio, è difficile rispondere. Dici bene, racconti qualcosa, ma in realtà il viaggio è un'esperienza che facciamo noi internamente, ci aiuta a crescere. Ecco, è nostro, un'esperienza nostra. Beh, questo spettacolo racconta, è un Ulisse contemporaneo. Oggi Ulisse come tornerebbe indietro? Che strada farebbe? Ma non è soltanto qualcosa di pratico, nel senso lo spettacolo è comunque dedicato a Teo Angelopoulos, come sapete è un grande regista, greco, bla bla bla. E quindi è pieno di queste atmosfere. È un viaggio ovviamente anche dentro di noi, perché quando torniamo a casa, dire tornare a Itaca per un greco, dire tornare a Itaca, Itache vuol dire la teca dell'io, tornare a noi stessi, insomma. Quindi questo viaggio che facciamo per ritrovarci. L'altro tema che c'è è quello del ricordo. Qual è il nostro primo ricordo? Quando noi cosa ne ricordiamo? La prima volta che abbiamo aperto gli occhi, cos'è che ricordiamo? È difficilissimo ricordare quando eravamo piccoli.
Infatti si cerca sempre, ma non si riesce.
Stavo cercando un attimo di tornare indietro, ma è faticoso.
È difficilissimo. I primi ricordi. Eppure sono i primi mattoncini su cui noi abbiamo costruito la nostra vita, se ci pensate.
Quindi è vero.
Sono legati a delle emozioni o a qualcosa che, non so, ci ha emozionato. L'altra considerazione, noi ricordiamo solo le cose che ci emozionano, anche nella nostra vita. Cioè, le giornate che passano noiose vengono cancellate dalla nostra memoria. Quindi insomma dobbiamo cercare di emozionarci di più
sempre,
ma anche quelle emozioni magari un pochino più negative, perché poi l'emozione non deve essere vero?
Tutte le emozioni,
ma anche emozione vuol dire gioia, dolore, cose che toccano, infatti, che ci prendono, ma se no dimentichiamo, già dal giorno dopo dimentichiamo, come dire cosa hai mangiato 5 giorni fa.
No, vabbè, quello è complicato, ma neanche cosa ho mangiato a pranzo.
Io non lo ricordo col pranzo.
Ma non si ricorda dal naso alla bocca, Corrado, vabbè. È un caso, un po' di fosforo effettivamente.
Però le emozioni quelle me le ricordo tutte, perché quelle rimangono veramente impresse dentro di me. E questo è il teatro.
Questo è il teatro che regala
solo emozioni.
E devo dire che poi la tua compagnia, diciamolo, la compagnia di Corrado Delia ci ha abituato a questo,
lo spettacolo è emozionante, il pubblico fino adesso insomma è felice, contento, si emoziona, diciamo sta andando molto bene lo spettacolo, ne siamo contenti, ecco. Ricordiamo che Odissea, ma non dobbiamo pensare all'Odissea, quello che facevamo a scuola,
devo dire a me piaceva molto, io lo dico sempre, anche perché l'Odissea, io ho fatto il classico e mi ricordo anche, e lo dico spesso, quando dicevano che Ulisse peccava di hubris, questa tracotanza che aveva, guarda come ride Corrado,
è rimasto,
vedi che lì il ricordo è rimasto. in Dante, no? Ma no, perché lui tracotante, no? Sai, effettivamente, vabbè, scusate questa digressione. Però non è questo racconto in realtà il tuo, cioè prende spunto dalla figura di
Ulisse.
Prende
spunto, si capisce che ci sono episodi, vengono segnati, ci sono dei quadri che raccontano, non so, ciclopi,
sì,
e poi ci sono degli incontri più contemporanei, insomma, in un bar, in un pub,
sì,
in un pullman, in un taxi, c'è questo Ulisse che ritorna e di volta in volta incontra personaggi che forse ha già incontrato, personaggi della sua vita, insomma, è uno spettacolo che vuole essere uno spettacolo poetico, uno spettacolo, sì, evocativo,
sì,
e sotto ovviamente c'è Odissea, ma ci sono altre,
è un po' una scusa, dai, mettiamola così.
Bravo,
vero?
Una scusa per parlare di oggi.
Ci piace.
Anche sai cosa? Di quello in cui noi abbiamo creduto quando,
sì,
abbiamo voluto all'inizio costruire la nostra vita, le cose in cui abbiamo creduto e che ci sono piaciute e che poi alla fine si sono dissolte, che cosa è rimasto,
sì,
di quei sogni lì,
già,
politici oppure,
sì,
oppure
certo,
cioè, quello che volevamo fare, o le idee grandi, no?
Sì,
l'Europa, che,
sì,
cosa rimane di quell'idea lì, cioè insomma un grande viaggio a raccontarci i nostri sogni, le nostre illusioni, e cosa rimane, insomma,
e cosa rimane,
ecco,
e cosa, ah, con cosa l'abbiamo anche sostituiti magari,
sì,
quei sogni,
sì, certo,
che si sono infranti.
Bravissimo,
alcuni,
sì,
quindi è vero,
sì,
E poi mi piace molto lo spazio come lo usi, perché dici,
grazie,
che insieme teatro, imbarcazione,
sì,
e sala da ballo,
sì,
sono veramente due, sì, spazi che descrivono un viaggio in un modo del tutto particolare.
Sì,
sì, sì, è un po' così, è un interno ma è un esterno anche,
sì.
Sono questi tavolini come una locanda greca, no? Sai, con le lucine,
sì, sì,
molto poetica, come d'estate, che ne so, però poi diventano anche luoghi interni, oppure cioè, sono questi personaggi che compaiono un po' dal nulla, insomma,
sì.
È una grande riflessione sulle speranze, ma anche su cosa, prima dice, cosa rimane,
sì.
C'è una frase, a un certo punto, di due amici, uno dice sogni ancora e l'altro dice sì, sogno, però non ricordo più i sogni che faccio, però penso molto. Insomma,
bello,
no, devo dire,
è un bel viaggio, mi piace.
Tu sai emozionare,
sì,
alla grande, io,
sì,
lo so, Max,
certo che lo sappiamo,
gli ascoltatori lo percepiscono, perché la tua capacità di avere una dialettica e di arrivare anche attraverso le onde della radio,
sì,
non è così scontata, e questo è molto bello, e io credo, ritorno a dire e torno a fare
Corrado
un caso grande alla compagnia, perché insomma
raccontare.
Voi avete, rispetto a Poltronissima, questo elemento comune che vogliamo promuovere, la cultura e il teatro,
sì,
promuoverla, perché è fondamentale, ne abbiamo bisogno,
e
sempre di
raccontarla
e raccontare emozioni,
raccontarla,
questo è bello,
sì,
bravo Corrado.
Grazie.
Grazie ragazzi, se ci pensate, alla fine il teatro,
sì,
è nato come racconto,
sì,
c'era,
certo,
uno che si metteva a raccontare delle storie,
è vero Corrado, no ma è vero
la
naturalezza,
è vero,
con cui tu lo dici, ma è vero. Senti, ma al tuo fianco c'è anche,
sì,
ci sono Raffaella Boscolo, diciamole, anche Angelo,
e Angelo Zampieri,
che salutiamo,
sono due attori bravissimi, con cui ho già lavorato in passato, ho fatto delle tournée con loro e,
sì,
ci siamo ritrovati su questo progetto, ma un po' casualmente, ma alla fine non è mai casualmente.
Mai casuale.
Non è mai casuale, crediamo che sia casuale.
Crediamo che lo sia, ma non lo è.
Non
è frutto di quello che abbiamo seminato
che
prima.
È ancora più bello, quindi...
Infatti.
Bello, io sono davvero contento
di aver parlato
con te,
sì,
anche Maxone, devo,
sì,
dire,
grazie,
insomma, al Grande Teatro Leonardo di Milano,
sì,
perché insomma, grandi produzioni, e devo dire, tanti begli spettacoli,
tanti,
uno diverso dall'altro, che sono...
E la nostra idea è diffonderli, perché in qualche modo girino,
sì,
in questo momento,
sì,
nell'etere,
sì,
ma in un futuro anche prossimo,
assolutamente,
fisicamente.
Assolutamente. Intanto fino al 9 febbraio,
grazie,
guardatelo.
Fino al 9 febbraio,
Ulisse al ritorno.
Che poi, cioè Odissea, Iliade, la Divina Commedia,
sì,
i grandi testi,
sì,
raccontano dei viaggi,
sì,
ma alla fine... alla fine parlano di noi, parlano del nostro viaggio,
è
no?
Vero,
del
è vero.
Nostro viaggio, e quindi insomma troviamo dentro, ci troviamo noi, ecco, alla fine.
Vero.
E magari anche delle risposte che alle volte non sappiamo
darci, delle domande che ci tormentano.
Ci piace, Corrado. Corrado, grazie di essere stato con
grazie,
noi.
Corrado.
Un abbraccio grande di cuore.
Un bacione.
E a presto, noi proseguiamo in musica come sempre. Grazie.
Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sai che non dormo. Ma ho paura che possa perdersi questo vivere. Sa confonderci, oh. Ho bisogno di una risposta, sole che esca nella tempesta. Non rinchiuderti in una stanza e trova fuori la tua certezza. Ma ho paura che possa perdersi questo vivere, sa confonderci. Ho bisogno di amarti, ma non come vuoi tu. Questo sei tu, come vola il tempo. Vedi, adesso me lo ricordo. Tu che lo ami ti darei il freddo, se solo avessi in tasca l'inverno. Ma ho paura che possa perderti questo a confonderci. Ho bisogno di amarti, ma non come vuoi tu. Completare i tuoi gesti, spegnerti la TV. Questo senso di niente passa se ci sei tu. Sei tu.
Poltronissima,
su Radio Stonata e Radio Onde Quadre con Luca e Max.
E rieccoci in studio. Rieccoci. Sempre poltronissima con Luca e Max.
Certo.
Che bello viaggiare parlando di belle produzioni.
Qua si viaggia tanto, Luca.
Tanto, Maxone. Sì. Devo dire, domani debutta al Teatro Roma di Roma. Un bellissimo spettacolo, perché rimane in scena fino al 16 febbraio. E parliamo di souvenir. Di Andrea Bizzarri. Devo dire, tra l'altro, con tanti protagonisti. Regia del nostro caro amico Giancarlo Fares, che salutiamo. Tra gli interpreti c'è anche
lui.
C'è Andrea Bizzarri che è in linea con noi. Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Benvenuto.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao.
Ben trovati.
Che bello.
Grazie.
No, grazie a te.
Grazie a te.
Grazie a te Andrea, perché insomma ci date sempre la possibilità di poter parlare con voi ed è bello. Ed è bello parlare di spettacoli nuovi come questo, per
infatti,
questa commedia veramente.
Questo souvenir.
Questa bella commedia brillante. Io vorrei che ce la raccontassi e soprattutto capire come Giancarlo via diretti, che conosciamo molto bene Giancarlo.
È vero, è vero. Ma
l'avevamo lasciato con Un succedono così anche cavalli, quindi insomma.
Sì, diciamo che si è ridotto un po' il cast rispetto a Un succedono così anche okay. cavalli, da lì siamo arrivati a tre, però Giancarlo ci ha diretto.
Va bene.
Sì, beh, esatto, fa leggermente, ecco, noi facciamo un terzo di quello che erano, forse neanche un decimo di quello che erano loro. No, scherzo, Giancarlo ci ha diretti, secondo me, in maniera magistrale, sì. Lui è... Noi ci siamo trovati benissimo da un punto di vista professionale e da un sì. punto di vista umano, che poi è una cosa molto importante,
molto,
perché insomma, ecco, durante le prove è importante poi avere anche un feeling umano. E devo dire la verità che è venuta fuori una cosa divertente,
sì.
emozionante e con sì. quel tocco appunto che è Giancarlo ha sempre di garbo, di dolcezza, di precisione, insomma, professionalità. Ecco,
sì.
questo è, lo posso dire, questo lo posso dire.
Ecco.
E il souvenir viene fuori da una mia follia, perché
quello
che fa.
Ecco,
sì, sì,
ecco.
No, beh, no, ecco. Fea, tutti
prenditi, esatto.
Bravo,
corpi,
bravo.
No, assolutamente. Di che cosa tratta? Sono due giovani rampolli di due famiglie benestanti.
Sì.
Che hanno unito, diciamo, le loro vite sia da un punto di vista personale perché sono sposati, sia da un punto di vista professionale perché hanno la stessa, diciamo, un'azienda insieme che produce buste ma di alto livello per negozi. A un certo punto, dopo soli tre anni, sono giovani loro, insomma, intorno ai 30 anni, dopo
sì.
soli tre anni il loro matrimonio finisce e quindi si devono spartire tutto anche della società e chiamano per farlo un notaio.
Ecco.
Il notaio stila, diciamo, una lista lunghissima, proprio andando nei minimi particolari. L'unica cosa che rimane ancora fuori è un tavolo. Questo tavolo, dimenticato, diciamo, tra tutti quanti gli oggetti, sembra che debba andare a lei, quindi a Viola.
Sì.
Il notaio dunque arriva, sembra che tutto vada per il meglio, fino a che a un certo punto non si viene a scoprire che su quel tavolo c'è un avvallamento e che quell'avvallamento è dovuto a quando i due, quindi Viola e Giampaolo,
sì.
i due coniugi, sopra
sì.
ci hanno fatto l'amore. Quindi Viola non lo vuole più, Giampaolo non lo vuole più e il notaio, il povero Ponto Gianni Ferreri, si trova, diciamo, in questa situazione un po', diciamo, scomoda, cioè
sì.
pensava di chiuderla in mezz'ora, invece c'è sta praticamente un giorno dentro casa di questi due matti, perché poi sono effettivamente due matti che lo trascinano, travolgono in questa una serie di, come dire, di loro proprio sì follie
e immagino
l'uno sull'altro, insomma, ecco,
che bello tutto
sì, sì, diciamo che per chi non mi conosce pensa, uno pensa che io sia uscito dalla neuro, perché effettivamente
no,
è
no,
un
no,
po'
non è vero. No. A parte che mi viene da dire chi è che non ti conosce, però
infatti
questo, vabbè. No, dai Andrea,
però no scherzo, mi piace, diciamo, andarmi a mettere in situazioni che sono un po' inusuali, ecco, questo è quello che mi piace, capire che possano fare i personaggi in situazioni che magari non sono, diciamo, come dire, quotidiane. O
sì.
che comunque magari possono essere quotidiane, ma che poi alla fine hanno un risvolto originale.
E poi Andrea
anche
è sempre un entusiasmo pazzesco.
Infatti, veramente. Anche perché lui i personaggi li vuole far andare dove vuole lui.
Ah beh, certo, per forza.
Perché
sì.
secondo me questo finale, che non si dice,
non si può,
non deluderà proprio nessuno. E quindi mi fa ben sperare.
No.
Ecco, solo quello. Bon.
No.
Parliamo
finale,
anche dei protagonisti che ci sono con te, al tuo
ma
fianco.
Certo.
Abbiamo detto Giancarlo,
certo.
però insomma anche sia
insieme a
noi
te
abbiamo
dai va.
Beh no abbiamo Gianni Ferreri
sì.
che insomma attore di lunga data
sì.
con cui abbiamo iniziato questa collaborazione e anche con lui insomma abbiamo trovato un compagno di scena che ci ha arricchito molto personalmente e umanamente. Dopodiché in scena insieme c'è Alida Sakur, che oltre ad essere insomma la mia ex coniuge forse in scena, diciamo, è anche, siamo compagni in realtà nella vita, e l'idea dello spettacolo nasce proprio da questo, perché avendo noi un'azienda insieme, io mi sono chiesto: ma se poi dovessimo disgraziatamente le cose non dovessero andare bene, che cosa succederebbe? Diciamo, poi spero di non fare la fine che fanno loro.
Ma lei è stata contenta di essere messa in mezzo quando gli hai detto l'idea?
No, ma lei mi conosce, quindi ha, diciamo,
sa già.
Lei
sa già.
Anche perché
sa già. Però poi dopo c'è, diciamo, un piccolo, come dire, beh, tutto nel finale.
Però non lo svegliamo.
Non lo svegliamo.
Senti, autore, regista, attore, insomma, tu ami, da quando eri piccolino hai sempre amato moltissimo il palcoscenico e tutto. Ecco, ma in queste figure varie, insomma, visto che sei poliedrico, ti senti più proiettato in una figura piuttosto che un'altra? Ti piace invece spaziare, insomma, dal mondo della regia piuttosto che la parte attoriale? Dici un po', dici cosa preferisci. Se c'è qualcosa che preferisci,
No, c'è indubbiamente la mia aspirazione, il mio trasporto è verso la scrittura. La cosa che
ti piace scrivere storie, vorresti, è molto bello,
mi piace tantissimo. È la cosa che, ed è stata una ricerca che poi anche io ho fatto anche con me stesso, perché devo dire la verità, difficilmente poi sai se ti piace più una cosa più un'altra.
Sì, lo devi un po' capire.
Lo devi un po' capire, sembra banale, in realtà non lo è. Perché uno poi preso dal, ecco, stare in scena, magari ho fatto delle regie, continuo a farle, però effettivamente la cosa che mi piace è la scrittura. La scrittura è quello, insomma, il grande amore.
C'è tanto entusiasmo quando tu racconti il tuo modo di scrivere, quindi si sente. Andrea. Ed è bellissimo.
Ecco, ma quando ami più scrivere, di notte, di giorno, oppure un momento particolare, magari.
Insomma, di capire se Alida è contenta.
Alida è sempre contenta con Andrea, e Andrea è contento con Alida, ci mancherebbe.
Quello non c'è dubbio.
Bravi, vero? Okay.
No, io sono piuttosto metodico.
Ah, vedi?
Perché non amo, diciamo, non amo l'artista che si sveglia tardi, di conseguenza non sono quel tipo di scrittore, insomma, di artista. Quindi scrivo molto alla mattina o anche il pomeriggio, ma devo essere, insomma, la sera, la notte, insomma, no. Non lo faccio quasi mai. No.
Bravo.
Poi dipende, magari si protrae un po' la scrittura perché preso un po' dal
fervore,
insomma, se sei in una scena che vuoi chiudere, la chiudi. Però devo dire la verità che so essere piuttosto metodico anche con la divisione delle pagine. Oggi scrivo 8 pagine, domani 8, insomma.
Bravo,
guardalo.
Sì, ma io, il liceo scientifico mi ha aiutato.
Questo metodo arrivava dalla scuola superiore.
Direttamente.
Vedi, pur essendo un artista, che, come dire, alle volte.
Vero, bello,
ci sta,
mi piace.
Ci sta assolutamente. Senti Andrea, invita tutto il pubblico di Poltronissima a venirvi a vedere, perché insomma da domani fino al 16 di febbraio Teatro Roma. Souvenir. Invitali a modo tuo, Andrea. Insomma.
Allora, invito tutto quanto il pubblico di Poltronissima a venire a vedere Souvenir, perché è uno spettacolo che parla di giovani e parla di non giovani, parla di famiglie, parla di rapporti che si divorano con una facilità come accade oggi, parla anche di un po' dell'impegno che bisogna metterci per portare avanti un amore 30 anni, 40 anni. E poi perché si ride, diciamo, si riflette su questo aspetto qui, ma fino alla fine si ride con un finale inaspettato. Io purtroppo sono l'ultima persona che può fare un annuncio sul mio spettacolo, però quello che posso dire è che ce l'abbiamo veramente messa tutta, e lo spettacolo ha riscosso fino adesso un grande successo e davvero parla di tutti noi, e secondo me è uno spunto di riflessione sicuramente.
Bravissimo.
Ma bravissimo tutto questo,
quindi assolutamente non potete perdere Souvenir, mi raccomando.
Ma no, che non lo perderanno. Ragazzi, ma sapete che siamo arrivati alla fine?
Siamo arrivati alla fine della puntata
oggi, mamma mia. E allora salutiamo tutti gli ospiti che sono intervenuti.
Ma certo. Saluto Stefano Annoni con La purezza e il compromesso, Emanuele Cecconi con RR 1849 Il sangue migliore, Corrado D'Elia con Ulisse il ritorno e il nostro Andrea Bizzarri che è con noi con Souvenir.
Che bello, Andrea. Ciao. Grazie di cuore. Grazie a tutti,
un abbraccio enorme.
Come sempre per l'affetto. Salutiamo il nostro regista Samusà che ci ha anche portato traghettato anche oggi alla fine della puntata. Ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori. L'appuntamento con Poltronissima per venerdì, sempre alle 19. Grazie Andrea, ti aspettiamo di nuovo a Torino.
Aspettiamo.
Un abbraccio grande.
Molto volentieri.
Ma non dimenticate mai Poltronissima.
La buona abitudine di andare a teatro,
ma non solo. Buona serata.
Buona serata. Ciao.
Poltronissima. La buona abitudine di andare a teatro.